La storia in podcast di Focus.
Chiang Kai-shek avviò una vasta operazione militare per tentare di riprendere il controllo del territorio cinese. Una vasta operazione che si dimostrò assolutamente impossibile. Washington fu sul punto di scaricare Chiang Kai-shek. Non si sentiva il bisogno nell'amministrazione statunitense di sostenere un altro dittatore in Asia, ma ci fu un altro evento che cambiò in maniera radicale quella che è stata la storia di Taiwan, ossia la guerra di Corea. Con la guerra di Corea gli Stati Uniti si rendono conto dell'importanza cruciale di Taiwan. Il pericolo comunista, in particolare il pericolo comunista in Asia, diventa il nemico numero uno. Taiwan è il tassello cruciale per fermare l'avanzata comunista e quindi in qualche modo il supporto da questo momento, dalla guerra di Corea, il supporto statunitense nei confronti di Taiwan diventerà importante sia a livello strategico, sia fornendo materiale per la difesa, con le truppe americane che stazioneranno fino alla metà degli anni 70 a Taiwan, sia con un vasto programma di riqualificazione economica. Viene avviato una sorta di piano Marshall che Chiang Kai-shek reinterpreta in maniera impeccabile. Quindi porta avanti delle riforme economiche, cerca di sedare quelli che erano i conflitti appunto tra i mainland, gli occhianesi e gli Hakka, in qualche modo arrivando a una sorta di pacificazione che arriva soprattutto grazie al miglioramento delle qualità della vita. L'approccio del Kuomintang rispetto alle diverse etnie del paese fu diametralmente opposto a quello giapponese, quindi le tribù aborigeni vennero in qualche modo usate, analogamente a quanto avvenne con gli olandesi, come una vera e propria arma dal Kuomintang. Questa è una delle analogie che molti storici hanno usato per descrivere il governo del Kuomintang come un governo di tipo coloniale, mentre invece le altre etnie riconducibili all'etnia Han, ossia gli occhianesi e gli Hakka, furono fortemente avversate. Fu vietato l'uso di dialetti regionali, appunto dell'Hakka o dell'occhianese, fu avviato un nuovo, ulteriore processo di riconversione culturale, questa volta non più verso il Giappone ma verso la Cina, un processo di sinizzazione, e la rappresentazione avviata da Chiang Kai-shek di Taiwan all'esterno fu quello della vera Cina, ossia la Cina era in qualche modo all'interno di un processo di imbarbarimento di quelle che erano le tradizioni cinesi. A Taiwan si conservavano, nell'interpretazione del Kuomintang, quelle che erano le vere tradizioni cinesi, la vera lingua cinese, e c'era appunto il cuore di quello che era stato una volta l'impero cinese. La situazione del riconoscimento di Taiwan cambia. Alla fine degli anni 60 molti paesi avvicinano la Repubblica Popolare Cinese, uno dietro l'altro i paesi occidentali iniziano a riconoscere la Repubblica Popolare Cinese come legittimo governo del territorio cinese. Nel 1971 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite riconosce la Repubblica Popolare Cinese come l'unico rappresentante legittimo della Cina, contestualmente espelle la Repubblica di Cina, ossia Taiwan, dall'assemblea. Da questo momento il processo di ridefinizione dell'identità nazionale diventa vitale per Taiwan, ossia a Taiwan viene negata quel riconoscimento, ossia non è più il legittimo governo del territorio cinese, non è più la Cina o la vera Cina, cioè viene avviato una sorta di rimodulazione di quello che sono i contenuti dei perimetri ideologici di cosa significa essere taiwanesi, cosa significa vivere sull'isola. Quindi inizia un vero e proprio formulazione di concezione dell'identità taiwanese, Piano piano il processo di avvicinamento tra Pechino e Washington viene portato a compimento, un processo iniziato prima con la visita segreta di Kissinger e poi portata avanti negli anni successivi e solo nel 1979 si arriva al riconoscimento di Washington di Pechino come legittimo governo del territorio cinese. Comunque in questo periodo l'appoggio statunitense nei confronti di Taiwan rimane solido, ma ci sono sempre più rimostranze nei confronti di un regime dittatoriale che viene letto in maniera estremamente negativa, specialmente dall'amministrazione democratica di Washington. Nel 1975 Chiang Kai-shek muore. Gli succede il figlio Chan Ching-kuo, che già da anni era stato designato come il suo successore, una successione programmata, e in qualche modo Chan Ching-kuo si trova costretto da condizioni esterne a traghettare il paese verso la democrazia. Come detto, l'approccio di Washington era radicalmente diverso. Non c'era più sopportazione nei confronti di un regime dittatoriale come quello instaurato da Chiang Kai-shek. Allo stesso tempo, le relazioni con la Repubblica Popolare Cinese sembravano avviate verso un clima di distensione e, insomma, la posizione di Taiwan era sempre più in bilico. Allo stesso tempo le stesse tensioni all'interno del paese stavano crescendo in maniera sostanziale. La transizione verso la democrazia di Taiwan non fu indolore, ci furono molte vittime, centinaia di attivisti furono imprigionati con lunghe condanne e la comunità degli esuli taiwanesi al di fuori dei confini crebbe in maniera esponenziale. Tuttavia, se confrontiamo questo processo con altri processi della regione, e l'esempio più lampante è quello della Corea del Sud, è evidente una sostanziale differenza. Nel 1986 Chan Ching-kuo parlò apertamente di rimozione della legge marziale, di riforme istituzionali e dell'abolizione di interdizioni per i nuovi partiti. In realtà Chiang era già malato e voleva accelerare il processo di democratizzazione. Qualche mese dopo i principali leader dell'opposizione si radunarono nel Grand Hotel di Taipei e fondarono il DPP, nella versione inglese il Democratic Progressive Party. Il discorso di Chiang non si era ancora trasformato in azioni concrete, ma il presidente tenne fede alle sue promesse. Non ci fu una persecuzione nei confronti dei fondatori del DPP e si avviò formalmente il processo di democratizzazione del paese. Proprio in questo momento le relazioni con la Repubblica Popolare Cinese aumentarono di complessità. L'interdipendenza economica iniziò a crescere e iniziarono questi sentimenti di vicinanza e fascinazione, disprezzo e gelosia, velleità belliche e crescente voglia di stabilire le relazioni che tuttora possono definire quelle che sono le relazioni tra la Repubblica Popolare Cinese e Taiwan. Negli anni precedenti Deng Xiaoping aveva ideato il modello del One Country Two System, poi adottato ad Hong Kong, per una eventuale annessione di Taiwan all'interno della Repubblica Popolare Cinese. Ma la politica dei tre no che aveva determinato l'approccio taiwanese nei confronti di Pechino venne meno. I tre no erano nessun contatto, nessuna negoziazione, nessun compromesso. Uno dei momenti più importanti, pur se secondari, fu l'inizio degli scambi e dei viaggi dall'isola verso la Cina. Chan Ching-kuo si rese conto che molti dei veterani arrivati alla fine degli anni 40 nell'isola erano ormai ottantenni e volevano visitare i propri cari, i propri fratelli, la propria famiglia prima di morire. Quindi ci fu una legge che permise appunto a tutti questi veterani di tornare nei propri villaggi di origine per incontrare le proprie famiglie. Bene, questi veterani viaggiarono in Cina, viaggiarono spesso con i figli erano spesso dei quarantenni, dei cinquantenni, in quel momento Taiwan aveva creato delle piccole e medie imprese molto vivaci e molto attive nell'import-export e nella produzione. Bene, i figli di questi veterani trovarono un terreno fertile, trovarono delle vere e proprie praterie. Le zone costiere erano ormai delle zone in cui il libero mercato era in qualche modo consentito, anzi incoraggiato nella Repubblica Popolare Cinese. Quindi gli imprenditori taiwanesi trovarono una vicinanza culturale, spesso dei vincoli parentali, una grandissima voglia di arricchirsi, per dirla proprio alla Deng Xiaoping, e delle grandissime opportunità. Le imprese taiwanesi iniziarono a delocalizzare, iniziarono a produrre in Cina. Un processo importantissimo non solo per il benessere che questa delocalizzazione portò alla Repubblica Popolare Cinese, ma perché le aziende taiwanesi lavoravano in diversi settori, soprattutto in quello tecnologico. Quindi il primo e cruciale momento di passaggio del know-how tecnologico in Cina avvenne proprio grazie alle imprese taiwanesi. Qualche anno dopo, i drammatici eventi di piazza Tiananmen congelarono i rapporti con l'Occidente per qualche anno. Quindi, di nuovo, tutte le aziende che erano arrivate in Cina si trovarono in qualche modo bloccate. Chi rimase fu di nuovo i taiwanesi, che quindi fino a metà degli anni 90 furono i soli imprenditori a garantire questo trasferimento tecnologico che ha determinato la vera e propria forza della Repubblica Popolare Cinese oggi. Intanto il processo di democratizzazione andò avanti e l'identità taiwanese divenne un tema assolutamente cruciale. Ossia, il successore di Chiang Ching-kuo, Li Teng-hui, primo presidente della Repubblica di Cina nato sul territorio taiwanese, comprese che gestire il controllo ideologico dell'identità taiwanese era un elemento essenziale. Quindi per la prima volta Li Teng-hui iniziò a parlare di cosa volesse dire essere taiwanesi. Usò la definizione di comunità di destini condivisi, ossia tutte queste persone che si erano trovate sull'isola, alcune i propri ascendenti abitavano nell'isola da 5.000 anni, alcuni erano arrivati 500 anni fa dalle coste del Fujian o da altre parti della Cina per quanto riguarda gli Hakka, altri erano arrivati alla fine del secondo conflitto mondiale in ritirata dalla guerra civile con i comunisti di Mao. Tutte queste persone erano parte di una comunità che andava basata sull'identificazione individuale piuttosto che sui criteri oggettivi imposti dai vincoli etnici. Quindi non importa dove si è nati, non importa a quale etnia si appartiene, non importa quale dialetto si parla in casa, quel che conta è l'aver condiviso la convivenza all'interno di questa isola. E quindi qui nasce questa nuova idea dell'identità taiwanese, che fu in qualche modo un elemento dirompente, non compreso immediatamente a Pechino, che però generò un percorso di allontanamento dalla percezione e dalla vicinanza con la cultura cinese, che negli anni ha determinato uno stacco insormontabile, un solco insormontabile tra l'isola di Taiwan e la Cina. Li Teng-hui vincerà le prime elezioni democratiche a Taiwan, che saranno anche le prime elezioni democratiche in un paese di cultura cinese. E quindi qua si ribalta anche un'altra delle giustificazioni, un'altra dei paradigmi che il Partito Comunista Cinese aveva in qualche modo comunicato per anni, ossia che la democrazia non era qualche cosa di adatto alla cultura cinese. E quindi in questo momento i percorsi di Taiwan e della Cina iniziano ad allontanarsi in maniera inesorabile. Mentre i percorsi produttivi ed economici si avvicinano sempre di più, perché la presenza taiwanese all'interno della Repubblica Popolare Cinese è sempre più importante, crescerà in maniera esponenziale. La Cina è il primo mercato di riferimento per i prodotti taiwanesi. Negli anni questo cambierà, però tuttora le industrie dei semiconduttori taiwanesi sono essenziali e cruciali per lo sviluppo tecnologico cinese, che non può garantire il fabbisogno essenziale per quella che è la competizione tecnologica con gli Stati Uniti. Quindi in questo momento questi due percorsi idealmente si dividono, però le strade appunto economiche e produttive convergono sempre di più. Le elezioni successive verranno addirittura vinte da quello che era stato il partito all'opposizione, quindi il DPP vincerà le elezioni successive, evidenziando ancora di più la differenziazione tra Taiwan e la Repubblica Popolare Cinese.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.